l'onore di poter lavorare insieme a lei per portare piano piano il suo lavoro in Italia, non ci avrei veduto. È come se mi avessero detto che avrei lavorato con Francesco Totti, dai, facciamola così. Che sono romano romanista, quindi immaginate il carico emotivo. Il carico emotivo che c'è dentro questa libro. Però oggi siamo qua a parlare di questa autrice, siamo qua a parlare del suo libro. Lei sa che c'è in questo momento questo evento. Noi abbiamo un rapporto epistolare, ha 83 anni, quindi ovviamente chiederle di viaggiare.
No, un po'. Quindi non è qui. Non c'è la carambata.
No, per aspettavamo.
In realtà Federica Di Martino è Silvia Federici.
Mamma mia.
Però sa di questo evento e sa di come sta venendo accolto oltre a Per ricreare la pelle, un libro a cui lei crede tantissimo. Un libro a cui lei ha lavorato tanto, perché in qualche modo la somma di molte delle sue teorie, diciamo, più fresche, ecco. È un libro che parla di corpo, è un libro che parla di come il corpo, soprattutto le donne, ma non solo, sia il territorio di conquista definitivo da parte del capitale. E ne parliamo qui però con due persone che non hanno niente da invidiare dal punto di vista teorico a Silvia Federici, che sono Tiffany Vecchietti, attivista, influencer e traduttrice, e conosciuta anche con l'alias di Miss Fiction, e Federica Di Martino, psicoterapeuta, attivista anche la influencer, cui parleremo appunto di questo testo. Io purtroppo dovrò scappare, per vostra fortuna, ma purtroppo per me, e il libro lo trovate nello stand di Di Editore, che sarebbe quello stand che sta un po' all'angolo, appena uscite fuori, tutto a sinistra all'angolo. Vi lascio delle loro sapienti mani e vi auguro di avere una bellissima esperienza insieme a Federica e Tiffany. Grazie mille.
Sì, volevo capire in che modo noi avevamo la stessa, nulla da invidiare dal punto di vista teorico.
La stessa caratura di Silvia Federici, uh-huh. L'abbiamo scoperto oggi, però va bene.
Bello, lo mettiamo in curriculum.
Allora, visto che siamo in un ambiente un pochino più ristretto, io volevo fare una domanda. Conoscete tutta Silvia Federici? Avete letto tutto questo libro? No?
Io no.
Direi che... Allora, cominciamo.
Posso partire da una citazione?
Vedi.
Secondo me è degnissima di questo inizio. Cioè, che riassume un po' il senso di pubblicare un libro che si chiama Oltre la periferia della pelle. Allora, la nostra lotta deve cominciare col riappropriarsi del corpo, con la sua rivalutazione alla riscoperta delle sue capacità di resistere, di espandersi. Deve ricominciare con la celebrazione dei suoi poteri individuali e collettivi. È un punto semplicissimo, però nella sua essenzialità probabilmente il punto che riassume il senso di Oltre la periferia della pelle. Nel senso che, come adesso io parto, poi dopo tu
vai,
attaccati chiaramente, il corpo è, cioè non esiste pratica sociale, non esiste nulla che si allontani da ciò che viene raccontato attraverso il corpo umano, no? Il corpo umano ha definito la storia dell'umanità e degli esseri umani e anche però dall'altro lato le pratiche per disciplinarlo. Quindi è in questo modo che, diciamo, si può riacchiudere tutto il percorso che raccontano tutte le lezioni presenti dentro Oltre la periferia della pelle. Ma non esiste un'unica storia del corpo. Un'unica storia del corpo è impensabile, perché ci sono corpi diversi, perché ci sono corpi sottoposti a pressioni diverse, ci sono corpi che hanno storie proprio da un lato anagrafiche, da un lato geografiche, e dall'altro lato anche di repressione diverse. Ma la cosa potente, secondo me, un po' che ci ricorda anche questo volume, è che spesso vediamo i corpi come terreno di aggressione, cioè il terreno aggredito, il nostro corpo. Però una cosa che ci ricorda Silvia, che chiamo come se fosse la mia grande mamma spirituale, che invece il corpo è il primo terreno che si oppone a tutte le aggressioni che vengono compiute contro il corpo stesso, la storia stessa e tutto ciò che chiaramente racchiude. Il corpo è un terreno di resistenza, contenitore di poteri, capacità e resistenze, che è bellissimo come modo di descriverlo. Tutto bene, speriamo tutto bene.
Devo dire che su questo avevo ripreso anche io una citazione che secondo me va in linea di continuità perfetta. Faccio due premesse. Per chi non ha mai letto Silvia Federici, questa è un'ottima introduzione, perché sono delle lezioni singole che sono tutte interconnesse tra di loro, ma possono anche essere prese singolarmente. Quindi devo dire, trovo che questa sia una grande risorsa e questo è un altro grande suggerimento di lettura, cioè il fatto che è un testo molto... Io mi preoccupo, secondo me, dei cavoli.
Rispettiamo il suo corpo.
Assolutamente.
No, il primo che... Appunto, poi ci arriviamo. Torna per la parte antispecista.
Ok, allora è un testo anche complesso, devo dire. Io Silvia Federici l'ho sempre amata perché trovo che la sua sia una scrittura estremamente ruvida, no? In un mondo anche in cui il femminismo è estremamente accomodante, no? Quando leggi un libro femminista ultimamente io ho sempre questa percezione di ritrovarmi in tutto quello che dice, essere estremamente d'accordo. In realtà Silvia Federici mette estremamente in discussione, una lettura ruvida, una lettura che interroga e che ti fa sentire da qualche parte parte del problema, e trovo che questa roba sia estremamente stimolante perché ti metti al lavoro, ti fa domandare: ma in tutto questo qual è il mio posizionamento? E da un lato sei parte del problema, da una parte invece sei chiave di quell'ingranaggio che ti permette, no, nella collettività di poterti restituire. Ma ritorno alla citazione. Non abbiamo solamente una, ma al contrario molte storie del nostro corpo. La storia del corpo non deve essere raccontata intrecciando le storie di chi è stato... perché la storia del corpo deve essere raccontata intrecciando le storie di chi è stato schiavizzato, colonizzato, trasformato in lavoratore salariato o casalinga senza stipendio. Il nostro essere sotto dei sistemi di dominio interconnessi produce sempre una nuova realtà. E trovo che questo sia un passaggio fondamentale per due ordini di ragioni. Il primo è questo passaggio da questo corpo considerato come proprio la traduzione, no, corporea, soggettiva. C'era un altro libro molto bello di un'altra autrice femminista, che è Rossana Rossanda, che ha scritto un libro che è un manifesto per me, che si chiama Questo corpo che mi abita, con l'introduzione di Lea Melandri, dove ridefinisce proprio il perimetro di quel corpo e dell'esperienza che su quel corpo si definisce. Stamattina ne parlavo anche rispetto all'esperienza abortiva, no? Quindi alla possibilità di ricondurre rispetto ai nostri vissuti soggettivi quella che è l'esperienza dell'aborto, però provare a farlo in un rapporto di continuità, interscambio tra il corpo personale e il corpo collettivo, in cui non si perde l'uno ma ci si ritrova nell'altro, no? E questo anche secondo me la pratica transfemminista da qualche parte lo trasforma, così come c'è quello che dicevi tu rispetto a il corpo che resiste, cioè da qualche parte tutte quelle che sono le pratiche di oppressione non ha niente e non annulla il corpo, ma produce delle forme di resistenza del corpo che poi sono delle traslazioni di una nuova realtà in cui alcune cose accadono. E ne parlavamo poi, lo trovavo molto interessante anche rispetto un po' alla call che avevamo fatto per prepararci, dove io facevo notare questa cosa e ci ritrovavamo, no? Un po', ovviamente io mi occupo di salute riproduttiva, quindi poi anche lo sguardo in questo testo è rivolto soprattutto a queste tematiche, perché dicevo sostanzialmente che oggi viviamo in un punto centrale di continuità tra un passato in cui alcune cose sono successe e sembra che non ci riguardino più, no? Il passato ha sempre questo pericolo, secondo me, riconsegnare a qualcosa che è stato e che non ricapiterà mai. In realtà sta ricapitando quotidianamente in altre forme, forse ancora più grave, noi non ce ne accorgiamo, esatto. E un futuro che sembra quel futuro distopico, no? Che è quello, per esempio, di Margaret Atwood rispetto ai racconti dell'ancella, che però di fatto sia il passato che il futuro sono parte di questa contemporaneità e questo presente, e secondo me attraverso questo testo tu ne hai la chiara percezione.
Sì, secondo me anche le altre due componenti fondamentali del, insomma, che descrivono anche Federici come si posiziona anche come persona, come studiosa, come femminista, riesce a tenere insieme da un lato la storia del femminismo, come abbiamo detto, cioè che è una cosa che difficilmente ora vedo realizzata con brillantezza forse da tante femministe e transfemministe contemporanee, perché riesce a non perdere il passato, cioè rivalutare, anzi tenere insieme quella storia che è stata fatta di errori, cose positive, lotte, opposizioni e resistenze, portarle, tenersi nel presente, che il presente ovviamente avrà delle esigenze che sono diverse da quelle del passato, che però a volte sono anche quelle, continuano ad essere quelle del passato, lo vediamo continuamente tutti i giorni, perché non mi sembra che negli ultimi 80 anni poi siano veramente cambiate così tanto certe cose. E dall'altro lato però va inquadrata nel sistema di pensiero in cui si inserisce Federici. Federici è una femminista della critica marxista, quindi chiaramente si inserisce in un'ottica che è chiaramente anticapitalista. E questa cosa adesso sembra, per il movimento femminista, che è sempre meno cioè sempre più depoliticizzato, sempre meno politicizzato in un'ottica di questo tipo, è sempre quasi più estetico forse per certi versi, come se tutte queste lotte fossero suddivise tra di loro, no? Invece Federici riporta tutto qui, non possiamo vedere il femminismo come un puntino che vaga nel cosmo e che non è inserito invece in un sistema che tiene insieme molte altre più cose, quindi il sistema economico, da cui dipendono ovviamente anche le discriminazioni di genere, le altre discriminazioni che ci colpiscono, perché tutto riconduce a una complessità molto più ampia. E quindi anche ricordarci che Federice qui, no?
Tu stai aspettando sempre.
Io sì, ancora continuo a crederci.
Il cagnolino sta fuori e sta bene.
Ah, ok. E quindi chiaramente anche quest'ottica situata con forza non è scontata, continua a non essere scontata, secondo me.
E secondo me, scusami, proprio intervengo su questa cosa perché secondo me è un tema molto complesso, no, da lavorare, quello della questione anticapitalista, perché poi fondamentalmente quando parliamo dell'essere parte di un problema, chiaramente siamo noi che siamo immessi, no, all'interno della società del capitale, che riguarda la produzione ma riguarda anche la riproduzione, perché ovviamente tutto è anche collegato a questo. E la domanda è come fare a sottrarsi da un meccanismo dal quale è inevitabile, no, da qualche parte pensare di potersi sottrarre. E quindi poi anche io lavoro, no, nell'attivismo digitale, ci siamo sulle piattaforme, lì ci sono delle contraddizioni in termini secondo me molto difficili, no, da lavorare. Esempio stupido: dobbiamo, il femminismo è anticapitalista oppure non è? E poi chiaramente laddove diventa, no, ma metto in campo delle contraddizioni che, certo, sono reali, chi ci lavora con quelle piattaforme fa i conti con avere un engagement, avere un certo numero di follower, decidere con chi fare le sponsorizzazioni, perché altrimenti... Io ho trovato la mia soluzione di compromesso. La mia soluzione di compromesso è fare il mio lavoro fuori, occuparmi delle mie cose fuori, e quindi lasciare quello spazio come uno spazio politico libero in cui non ci fossero, diciamo, dei problemi legati a quanti follower ho, chi mi dà da mangiare. Però domando, no, anche leggendo quella lettura, no, di Federice, quella la soluzione fondamentalmente, riesco poi a non essere parte di quel problema o comunque poi ci entro.
Ma la contraddizione non può non esistere sempre. Non può. Però ci sono anche qua due elementi, secondo me, che Federici riporta all'ordine, che sono intanto il fatto che comunque il femminismo ti dà anche uno strumento per immaginare qualcosa, no? Parliamo sempre di utopia distopica, che è verissimo, io poi mi occupo di letteratura fantastica e fantascientifica, quindi meno male che esistono le distopie, ma a parte io che abbasso il livello della discussione, sì. Il femminismo ti dà anche la possibilità invece di immaginare fuori da questi parametri, cioè di cercare di costruire, di trovare gioia nel costruire qualcosa che sta al di fuori del perimetro unicamente capitalista. E dall'altro però c'è la discussione anche sulla tecnologia, appunto perché, come dicevo prima, Federici assume tutte delle novità dentro il suo pensiero e le riporta anche invece a riflessioni molto più antiche, molto più antecedenti, proprio perché si pongono i nuovi temi. Il tema di come la tecnologia, come ci interfacciamo con la tecnologia, è un tema estremamente vivo in questo momento. La tecnologia poi, tra l'altro, quali benefici ci procura in questo momento se noi non riusciamo a averne un controllo dal basso, perché la tecnologia viene imposta in ogni sua forma, che sia dal mondo di internet, che sia sul campo del lavoro, che sia in campo di controllo politico e sociale. E dal basso non c'è un controllo, la tecnologia quindi diventa un ennesimo strumento di sfruttamento
e di espropriazione
assolutamente. E quindi come invece il corpo si può invece interfacciare con la tecnologia, dove tra l'altro il corpo nella tecnologia è smaterializzato, perché anche le nostre vite digitali sono una proiezione del nostro corpo, dove il nostro corpo non c'è fondamentalmente, cioè c'è come alias, quindi anche la nostra vita alias è anche lì, riprende poi tutto il concetto di cyborg e di tecnologizzazione anche del corpo in quelle occasioni dove però invece ci sono dei temi che riguardano poi il quotidiano al di fuori di esso, e non solo al di fuori di esso, insomma chi poi insomma attività sui social, per dire, solo per dirne una, chiaramente sa tutti i giorni cosa c'è questa interfaccia costante tra vita proiettata alias e invece poi dopo sfruttamento del lavoro, meno che anticipava prima Federica.
Sì, anche perché su questa cosa do un rimando anche molto bello, insomma, clinico, una vignetta clinica che ritrovo, no, nella mia pratica psicoterapica. Molto spesso, vabbè, ma penso che ci possiamo ritrovare un po' tutti su questa cosa, per esempio mi viene rimandato del io vado a guardare il profilo dell'amica di terza elementare o della ex o dell'ex o, e su Instagram, sui social, e quindi chiaramente poi lavori sul fatto che quello sguardo è uno sguardo che ha bisogno di guardare non all'altro ma alla rappresentazione che l'altro ti porta in quel mondo, quindi è da un lato un bisogno di un'immagine di sé, altro da sé che io ho bisogno di rivedere, ma
controllato.
Anche controllato, no, sempre immagine, per cui su Instagram non metterò mai la foto mentre sto al bagno a fare la cacca, prevedibilmente, o se lo fai c'è uno scopo preciso, oppure no, l'utilizzo dei filtri, quindi di questa bellezza che ti cambia i connotati, se ne è parlato tanto spesso, e lì però c'è anche un tuo bisogno, no, di prendere quella vulnerabilità di quel corpo che ti abita e da qualche parte di sconoscerla, provando a vedere nell'immagine dell'altro quell'impossibilità che da qualche parte ti appartiene. E io trovo in questo libro c'è una cosa meravigliosa, o almeno che a me ha emozionato molto, da un lato una chiave di lettura estremamente critica, dolente, complessa. Il passaggio che volevo fare prima e che io trovo meraviglioso è: se vi trovate di fronte a una lettura complicata non spaventatevi, cioè io trovo meraviglioso farsi attraversare dai gradi di complessità, non capire che cosa sta succedendo e poi capirlo dopo e ritornarci. Secondo me uno delle critiche peggiori, cioè, che io farei attualmente alla letteratura femminista, è proprio che è tutto estremamente semplificato per rendertelo digeribile.
Cioè, hai due estremi: da un lato ciò che attaccava Belux, cioè di quel femminismo super accademico inaccessibile, e dall'altro invece un femminismo che forse mette troppo poco in discussione lo status quo, perché il femminismo deve sempre, sempre, sempre non accontentarsi, secondo me, cioè è la base su cui secondo me si deve fondare il movimento. Se ci accontentiamo vuol dire che abbiamo già raggiunto il nostro massimo potenziale e non ci sarà mai un momento nella storia in cui abbiamo raggiunto il nostro massimo potenziale, non è possibile, perché ogni volta appunto si porranno delle nuove esigenze.
A volte ce l'hai questa cosa, e in Federici in realtà c'è anche un passaggio molto bello, ci sono dei passaggi poi paradossalmente estremamente romantici, cioè mentre tu ti stai arrovellando su quanto sia estremamente duro, doloroso, impossibile stare nel capitale, applicare l'anticapitalismo, a un certo punto lei ti parla della magia della vita, della necessità di ritrovarsi in questa magia, in questa emozione che fondamentalmente ti deriva dalla relazione con gli altri. C'è anche questo passaggio estremamente bello, dopo se lo ritrovo, ma tanto tu c'hai 200.000 appunti, quindi sarai anche a che pagina si trova. Si parlava del femminismo, no? Delle pratiche femministe degli anni 70, e lei diceva a un certo punto: noi abbiamo cominciato ad acconciarci i capelli in maniera diversa, ad accavallare le gambe in maniera diversa, a fare l'amore in un modo diverso, quindi da qualche parte quel corpo ha provare a giocare e metterlo in campo anche in delle nuove forme di contaminazione e rappresentazione del sé, no? Qualcosa che va anche al di fuori di quell'omologazione del corpo, che è frutto di quella novità dettata dai processi di oppressione, che è quello che permette anche di dirti: ho voglia di reinventare delle nuove forme di me nel mondo, che riguardano me e che riguardano l'alterità. E credo che Federici abbia portato su questo un tema in campo che io sto provando ad affrontare ultimamente con mia grande difficoltà, perché devo decostruire, no, tutta una serie di anche di bias e di rappresentazioni che mi attraversano, che è anche un po' un j'accuse che lei rivolge al femminismo, cioè aver lottato per tutto quello che riguardava la salute riproduttiva e il diritto d'aborto, non tenendo quota invece di quello che era il diritto e il desiderio di maternità e di genitorialità. Cioè fondamentalmente lei dice: noi per tanti anni ci siamo applicate rispetto a tutto quello che riguardava la possibilità che le donne potessero abortire, escludendo una fetta di categorie marginalizzate a cui invece era interdetto il diritto di maternità, no? Io lavoro scusatemi, nell'ambito della salute mentale e della riabilitazione psichiatrica, quindi io quotidianamente mi trovo a interfacciarmi con persone con un disagio psichiatrico a cui la genitorialità viene interdetta, per cui io sapevo che ve lo devo fare, per cui l'idea è che se tecnicamente rientri, no, all'interno di tutta una serie, spunti tutte le definizioni, no, di normotipico e conforme, per cui sei una donna cis, sposata, non so, bianca, borghese, allora di figli ne devi fare 27, lo stiamo anche vedendo insomma per tutto quello che riguarda il congresso della natalità e dintorni, e ne sentiremo ancora altri. Se invece sei una persona che fuoriesce da questi assetti e da questi inquadramenti, per cui anche persone, no, con un disagio psichiatrico, a quel punto invece la genitorialità ti deve essere interdetta. E quindi lei dice: a un certo punto dobbiamo rannodare tutte queste istanze e dobbiamo pensare che tutto quello che investe la riproduzione possa essere anche lì soggetto e assoggettato però a una forma di desiderio, quindi ritrovare anche le forme del desiderio.
Sì, il desiderio tra l'altro che passa dalla base, cioè il desiderio che cos'è? È immaginarsi, proiettarsi, essere tra l'altro anche senza censure verso di sé, che è una cosa importantissima che Federici tra l'altro ricalca spessissimo nelle sue riflessioni, cioè il non censurare il proprio desiderio, l'immaginarsi, il pensare, il volere qualcosa, cioè come io mi immagino, come io vorrei che fosse il mio destino, il mio futuro e quello che posso costruire. E ovviamente lei, riprendendo anche un po' la storia del femminismo, racconta di un'emancipazione anche dal basso, che nel caso degli uomini spesso è avvenuta sul luogo di lavoro, proprio perché non è stato individuale, è stato un lavoro collettivo, è stato un lavoro fianco a fianco, dove emergevano alcune istanze sociali. Le donne ovviamente, quando diciamo in contemporanea si sviluppava il movimento operaio eccetera eccetera, invece erano ancora spesso casalinghe, spesso comunque confinate nelle mura domestiche, non avevano cioè non avevano in tutte le situazioni, spesso in maniera diffusa, quella stessa possibilità. È una consapevolezza che si è creata negli anni in maniera frantumata, in maniera solo dopo con il femminismo. Effettivamente ci sono stati i primi grandi movimenti che hanno dato effettivamente alle donne la possibilità di riflettere su un sé collettivo, quindi vedersi in una maniera molto ampia, cosa che adesso però di nuovo un po' si sta perdendo, che è questo secondo me un grande avvertimento: vedersi sempre come corpo individuale invece che come corpo collettivo, anche perché i desideri non possono mai essere di una sola persona, perché sono dopo limitati forse, ma immaginarsi come gruppo, come persona sempre più espansa, invece diventa di nuovo un soggetto più forte, tra l'altro più resistente e più positivo.
Certo. Comunque su questo chiaramente lei sottolinea, no? E questo lo fa valere per le donne, ma più in generale anche per tutte le categorie marginalizzate, come il tentativo, no? Anche in termini che investono la riproduzione, sia quello poi effettivamente di non creare uno spazio di quella forza collettiva che poi diventa anche rivoluzionaria in espansione e quindi poi diventa un elemento di resistenza. Quindi fondamentalmente anche tutto quello che va in una direzione estremamente individualista, anche come finalità quello di ridurre la potenza rispetto a quella, certo, che è la forza di reazione. Ho trovato il pezzo, in realtà era pagina 101. Ci vedevamo belle perché ribelli, perché liberandoci dalle prescrizioni di una società misogina esploravamo nuovi modi di esistere, nuovi modi di ridere, di abbracciare, di acconciare i capelli, di accavallare le gambe, nuovi modi di stare insieme e di fare l'amore. Cioè, voi mentre leggete questo libro trovate dei passaggi che io trovo di una poesia estrema. E poi ovviamente quel tipo di desiderio e di liberazione passa anche da un lato, c'è tutta la questione della riproduzione che investe anche uno dei temi caldi, no? Che è quello della GPA, che lei parla, però stavo toccando una tematica.
Ah, vorrei andare lì. Eh? Anche quello del sex work
vorrei. E anche chiaramente quello che investe il lavoro sessuale, no? Nel senso che quelli sono dei temi anche lì, no? Dove a volte si tende ad avere una visione estremamente livellata, no? In cui fa a favore o contro, si chiama GPA o si chiama maternità surrogata
o vendita di bambini, anche come dice la destra, utero, compravendita di bambini,
utero, sì, in affitto, utero in affitto, insomma, che poi da qualche parte invece ci rimanda, no? Lei la definisce come maternità surrogata, donare vita o maternità negata, anche questo, no? Mette in campo tutti quelli che sono i meccanismi di sfruttamento del corpo e sfruttamento poi della riproduzione, perché favorevoli e contrari, però non possiamo non considerare il fatto che in quel caso la riproduzione viene utilizzata, no, come pratica di sfruttamento anche in molti paesi laddove non regolamentata.
In Ucraina di recente, dove c'erano cliniche intere specializzate che dopo lo scoppio della guerra si sono ritrovati con problemi abbastanza gravi gestire
esattamente
persone che avevano contratti magari con l'America, con l'Italia, anche perché in Italia le coppie, soprattutto eterosessuali, ovviamente ricorrono anche persone in Ucraina, e quindi insomma si è creato questo cortocircuito, ma è anche un cortocircuito che secondo me si può ricondurre un pochino al tema del dopo gli anni 70, dopo, cioè, dalla terza ondata arrivando alla quarta, no? Adesso
che pare stia finendo, leggevo, tipo la febbre, tipo
io,
la valle,
guarda, non so, cioè, non riesco a percepire né una fine né un inizio. Però si è andato veramente sul grande tema della performatività, no? Perché è entrato anche l'altro grande elefante nella stanza, cioè quello del genere, certo. Ok? Perché rispetto a prima, dove c'era la necessità di definire un po' che cos'era il genere, che cos'era il ruolo di genere, proprio per definirsi, darsi un parametro, darsi un corpo collettivo di,
certo,
nuovo, mano a mano che poi ci si distanziava dal genere per come era diventato il costrutto sociale del ruolo di donna, dopo è entrato un po' in crisi, perché sembrava che le uniche due azioni possibili fossero opporsi o conformarsi, lasciando veramente poco spazio a un'azione diversa, all'immaginazione anche di nuovo, che secondo me è l'altro concetto fondamentale, e anche perché poi è diventato tutto un concetto legato alla performatività, dove tu performavi un genere e non potevi in alcun modo invece
prendere
diciamo le distanze, oppure tu le prendevi le distanze in maniera netta e disconoscevi il genere come costrutto sociale. Questo ovviamente porta anche a mettere in crisi l'azione sociale che riguarda ciò che tu puoi fare legato al genere, ciò che come corpo collettivo possiamo fare riguardo ai generi,
esatto.
Ovviamente sempre in un sistema che non crea i generi solo in qualità di generi di per sé, perché sono generi che servono alla parte economica, alla parte lavorativa, alla parte di sfruttamento, alla parte di assoggettamento, cioè sono tutte cose che vanno per forza tenute insieme. Anche perché Federici, tra l'altro mi ricordo questo articolo bellissimo di Federici che diceva: femminismo marxista è forse l'unico tra i pochi che non è in opposizione al genere maschile, anche perché le donne povere hanno molto più in comune con gli uomini operai che con una femminista borghese ricchissima,
esatto,
che al massimo deve scegliere che colore farsi lo smalto. E invece la lotta quotidiana per il salario, essere riuscite a magari emanciparsi, ma poi avere quattro lavori per potersi mantenere, ha molto più in comune con un uomo sfruttato che magari con una donna ricchissima. Perché è chiaro che la classe rimane ciò che ti avvicina o ti allontana da ogni tipo di discriminazione. La classe ti protegge anche un po' dal razzismo. Una donna nera ricchissima è chiaro che subirà razzismo magari in alcune occasioni, ma meno di una donna povera, sfruttata e magari che fa la sex worker, perché è esposta a tutte le fragilità che la sua condizione di classe, sociale e di genere chiaramente tengono insieme.
Certo.
E quindi anche per questo tenere insieme tutte queste cose, non perdere mai la prospettiva che cambia, le persone trans, il grande conflitto che ora si vive sulle persone trans, rimane una delle grandi difficoltà che dobbiamo affrontare nel presente, secondo me, senza girarci attorno, senza per forza avere credine, senza vedere ovviamente questa cosa come la crisi del genere o la crisi delle lotte femministe, perché questo è veramente forse non tenere conto che ora ci poniamo dei nuovi obiettivi e forse da questi obiettivi ne usciremo migliore e brutto, perché sembra la cosa post pandemia, però sicuramente ne usciremo trasformate, che è bellissima secondo me, come
che con l'idea certo. Poi voglio
che
dire
appunto con l'idea trasformate è bellissima,
con l'idea trasformativa
ovvio ora è un terreno che soprattutto per le persone trans è un terreno orribile, perché cioè vivono su di sé delle lotte, delle parole, delle guerre politiche molto molto
No, dicevo, la trasformazione è un movimento.
Cioè, chiaramente la trasformazione non può essere comoda da un certo punto di vista, e dall'altro lato però è complicato chiaramente uscirne illesi. Non si esce illesi da queste cose. Però allo stesso tempo bisogna farsene carico, bisogna trasformarle e pensare anche a cosa ci sarà dopo, e immaginarsi il dopo.
E poi questo mi faceva venire in mente anche come vada messa in discussione, rimessa in discussione anche la questione invece del nostro privilegio, di chiunque viva un privilegio, no? Perché anche quello di cui parlavi, di questo appiattimento, no? Delle differenze in cui sembra che stiamo tutti, tutto e tutto sullo stesso piano, creando poi delle reti di connessione magari legate al genere, legate alla classe, legate alla condizione anche socio-economica, da qualche parte non ci permetta di assumere il nostro privilegio come uno strumento, no? Che è quello per esempio un po' della possibilità di lasciare, no? Il megafono, i luoghi di parola e gli spazi di parola a soggettività che invece quotidianamente vengono marginalizzate, perché da qualche parte effettivamente, no, a volte si nega un po' il privilegio, come no?
Beh, è chiaro che nel momento in cui tu ti senti privilegiata o privilegiata o privilegiato,
poi qualcosa
ti senti scomodo, è chiaro che non è mai piacevole, però puoi decidere cosa fare con quel privilegio.
È lei che richiama quel privilegio, perché effettivamente poi su quello ti mette in discussione e domanda in questo mare di catastrofi incredibili, però anche di poteri trasformativi. A un certo punto c'è una soluzione, c'è una via d'uscita, c'è una via di fuga?
La danza. No, allora, a parte gli scherzi.
No, non è uno scherzo.
A parte gli scherzi che non sono scherzi. Effettivamente questa disciplina sul corpo, che ovviamente ci meccanizza nell'ambito lavorativo, ci inquadra in quello che nella mia visione è come se noi vivessimo costantemente su delle scale mobili, no? È come se noi tutto lo spazio che abbiamo a disposizione nella nostra realtà, nel nostro universo, nei nostri immaginari, noi avessimo solo delle scale mobili a disposizione. Noi occupiamo lo 0,01% dello spazio che potremmo occupare potenzialmente, perché è quello che ci viene concesso dal nostro sistema economico, la nostra realtà, il nostro genere, il nostro orientamento sessuale, tutte le cose messe insieme. E allo stesso tempo però il corpo quindi impara ad essere disciplinato, impara cosa può fare, impara dove può muoversi, impara come lavorare, come essere assoggettato, addirittura impara a superare i propri limiti corporei, che è il grande tema del capitalismo. La meccanizzazione del capitalismo è superare i limiti corporei, che è una cosa aberrante, e anche perché sono tutti messi a frutto unicamente dell'ambito ovviamente dell'accumulazione di ulteriore capitale.
Esatto.
E in questo però la rappropriazione del corpo come un corpo movimento, un corpo danzante, diventa il vedere come il corpo può creare cose nuove, può creare cose che non hanno uno scopo unicamente riproduttivo, che sia riproduttivo da un punto di vista sociale, politico, eccetera, eccetera. E anzi, è il corpo che crea qualcosa di nuovo anche con aspetti anche magici, richiamando un pochino quello che è, secondo me, il lavoro più importante di Federici, ma perché io sono molto legata a questo saggio, che è Calibano e la strega. E in Calibano e la strega effettivamente si racconta tutto il percorso attraverso cui il capitale, ovviamente insieme ai suoi grandi amici che sono chiaramente anche il patriarcato e tutte le altre assoggettazioni, il colonialismo, eccetera eccetera, hanno disciplinato il corpo, non solo delle donne ma quello di tutti gli esseri viventi, diciamo creando dei binari ancora, dei solchi ancora più profondi per parlare dei generi, per i ruoli, per le classi, eccetera eccetera. Ed effettivamente io, quando leggevo anche la parte sul corpo danzante, pensavo effettivamente cosa facevano le streghe, il sabba era una grande danza, tra l'altro per il diavolo, quindi era proprio irrealistico, vabbè. Però appunto la danza liberatoria che era un gesto rituale che proprio era libero perché c'erano delle donne che si ritrovavano, non solo donne, poi erano comunità intere, e quella liberazione era per forza qualcosa di negativo, qualcosa di malvagio, proprio perché non era disciplinato.
Ma anche perché è improduttivo, no? Nella danza c'è una motilità che libera, ma è fuori dai meccanismi di produzione. Infatti ne parlavamo prima, c'è una mia paziente che ha deciso a 30 anni, stiamo lavorando sulla possibilità che lei si iscriva a un corso di ballo, no? Proprio per fare danza. E la sua riflessione è: ma io non ho cominciato da piccola, quindi che cosa lo faccio a fare? No? Perché anche su quello c'è la performatività. Se vuoi danzare ti devi iscrivere quando hai 5 anni, 4 anni, perché devi diventare tual se hai la possibilità. Invece no, se tu fai questo, tu ti inserisci in un quadro tale per cui il corpo da qualche parte si libera da questi vincoli e si riappropria.
Dipende dal tipo di danza. Mi dico una scuola di danza, dipende dal tipo di danza. Però mi arrivano dei genitori con bambini di 2 anni e mi chiedono la danza classica per i bambini di 2 anni.
Certo, perché devono diventare rituali.
Perché la disciplina si impara.
Perché sveglia, perché si muove.
Perché se vai al classico poi puoi fare tutto. No, c'è una serie di grandi leitmotiv che manda.
No, poi ci sono quelle molto codificate, ma c'è la danza banalmente. Non so, ci troviamo tutti ad un concerto, c'è un pezzo che ci smuove a tutte e a tutti. E c'è un movimento collettivo che nessuno sta dirigendo, non stiamo facendo qualcosa di codificato, eppure è bellissimo perché siamo tutte Sì, io trovo questa connessione anche con chi fa musica.
Certo.
Vabbè, sarà perché suono la batteria, però proprio perché effettivamente quando fai musica insieme in tanti, anche improvvisato, hai un senso di liberazione, perché non stai facendo qualcosa, cioè oddio, puoi farlo anche in una maniera chiaramente produttiva, decodificata, eccetera, però puoi farlo anche proprio per il piacere solo di fare quella cosa, che è un atto liberatorio.
Esatto.
Ed è bellissimo.
Esatto. E trovo anche estremamente interessante su questo un passaggio che ve lo leggo perché può sembrare anche abbastanza forte. Il nostro corpo ci spaventa e non lo ascoltiamo, non ascoltiamo ciò che vuole, ma ci uniamo all'attacco contro di lui con tutte le armi che la medicina ha da offrire. Radiazioni, colonoscopie, mammografie, noi ci uniamo a questo attacco piuttosto che levare il corpo dagli spari. Ora, letta così potrebbe sembrare...
Non andate dal medico,
Novax, cioè la qualunque sotto mano, ma in realtà anche per chi c'era stamattina, no? È qualcosa anche di molto semplice. Io parlavo dell'esperienza abortiva e di quanto, ad esempio, il mio corpo attraverso, no, quella pratica di medicalizzazione sia stata sottratta ed espropriata dall'esperienza sul suo corpo. Avvenivano delle cose su di me, io non sapevo che cosa stesse avvenendo su di me, perché in quel momento il mio corpo non esisteva, non esistevo io, non esisteva quello che mi stava accadendo, era un corpo affidato a chi per me faceva delle cose. Quindi attraverso questo passaggio io credo anche che lei da qualche parte richiami alla necessità di sentire quel corpo e quel movimento del corpo, non affidandolo unicamente al lavoro di chi quel corpo lo tratta come un corpo morto, inevitabilmente nella medicalizzazione, insomma, questa cosa si attiva.
C'è una distanza.
È una cosa inesorabile, no? Perché non è una puntata di AR, quindi chiaramente, insomma, uno deve lavorarci con quel corpo, però visto che il corpo è nostro e quel corpo ci abita anche rispetto alle pratiche medicalizzate, secondo me è importante, lei qui lo sottolinea, ascoltarlo quel corpo, ascoltare quello che quel corpo ci dice. Come si ascolta quel corpo? Io per esempio sono assolutamente scoordinata, io sono incapace. Mia madre mi ha mandato a danza quando ero piccola, no? Io c'ero tantissimo con gli insegnanti di danza, no? Sto scherzando. È sempre quella.
È come la mia prof di matematica diceva lo stesso, però, cioè.
Insegnanti sbagliati, ma se fai il classico poi fa tutto, non so se te l'ho detto, funziona come formula. No, però questa cosa è interessante perché mia madre mi mandava a danza nell'idea che mi diceva perché sei goffa e quindi attraverso la danza puoi diventare più aggraziata. Noi continuiamo? Ok, continuiamo. Aggraziata, risposta manco per il cazzo, cioè nel senso era, dovevo dirlo, qualsiasi stimolo, qualunque cosa è mia, no? E anche su quello, l'idea di poter essere sbagliata rispetto al non essere particolarmente aggraziata rispetto a quel conformismo, la danza e la liberazione ti restituisce anche la possibilità che quel ritmo con cui tu hai la possibilità di muoversi risponda a te, non c'è la detta una batterista che devono avere sempre
il ritmo. Che roba che so fare coordinata però io nella vita.
Ah, ok. Quindi... però di rispondere al tuo ritmo, a quello che senti, però... e nella liberazione della danza non sei mai sbagliata, in quel corpo danzante non sei mai sbagliata, perché comunque ti muovi, se sei con gli altri, se rispetti il tuo spazio e se rispetti la prossimità degli spazi degli altri, se c'è consenso nel movimento corale e collettivo, perché può capitare di essere, cadono delle cose anche molto brutte ai concerti o quando si balla, no? In discoteca, una mano in culo, una roba strana. Perché? Perché non c'è pratica del consenso, perché in quel corpo che si muove non c'è rispetto del corpo dell'altro, e quindi il corpo danzante richiede un appello al proprio movimento e un rispetto di quelli che sono gli spazi e i movimenti degli altri. Questo vale per il corpo, vale per le relazioni di prossimità, e credo davvero che sia una pratica molto più seria di quella che
no, è molto più seria, ma anche perché banalmente noi impariamo a disciplinare il corpo dal primo momento che forse diciamo abbiamo dei ragionamenti diciamo un po' più strutturati, proprio disciplinando invece i nostri desideri, cioè il desiderio di muoversi lo sopprimiamo, il desiderio, io ad esempio sono sempre stata iperattiva fin da piccola, una cosa che mi ricordo è essere ferma su una sedia a scuola e vederla come una, non so come dire, come una costrizione orrenda, perché appunto il corpo va disciplinato in ogni suo desiderio, in ogni sua spontaneità. E ci sono corpi ovviamente che vengono disciplinati molto di più di altri, lo sappiamo, i corpi diciamo non conformi, i corpi queer, i corpi colonizzati, chiaramente. Io ho percezione sempre che insomma in qualche modo anche questo appiattimento passi anche dal mettere sempre tutto sullo stesso piano e sempre cercare di non vedere l'altra persona che si ha di fianco, no? Invece forse è anche questo senso di solidarietà, anche se la tua storia è diversa dalla mia,
certo.
Io posso non capire tutto ciò che ti succede, ma la solidarietà che passa dalla classe, dal genere, da tutte le cose che possono succedere, deve essere continuamente anche uno dei motori che ci porta invece a riappropriarci dei nostri desideri. Proprio anche l'unione, insomma adesso ci sono anche grandi movimenti che finalmente un po' si rialzano anche da questo punto di vista, movimenti unionisti ad esempio in America ci sono, come dire, da noi diciamo che i sindacati hanno un problema di altro tipo, però ad esempio in America è la prima volta che la sindacalizzazione avviene, sono corpi collettivi che si oppongono, noi siamo un po' messi diversamente, però dire adesso non so se siamo verso
devi dire
la
in chiusura,
fine
poi se facciamo qualche domanda se ci sono
sì giusto vi leggo solo una cosa bellissima adesso. Per la fine poi dopo se avete domande vabbè proviamo a rispondervi anche se non siamo Federici parla di gioia che è un concetto
la militanza della gioia
perché effettivamente chiunque abbia militato abbia fatto parte di un partito politico abbia fatto non so le raccolte in parrocchia abbia fatto qualsiasi attività che prevede proprio l'aggregazione di persone ha sempre visto la militanza l'aggregazione cioè come una sofferenza inevitabile probabilmente soprattutto se a sinistra uguale sofferenza per tanti motivi okay. Però il principio della militanza gioiosa è che o le politiche sono liberatorie o cambiano le nostre vite in modo positivo che ci facciano crescere, ci diano gioia o hanno qualcosa che non va, cioè è di una semplicità talmente diretta che probabilmente insomma dovremmo un attimo prendere. L'errore sta nell'avere obiettivi impossibili da raggiungere, nella costante lotta contro qualcosa che non ci fa tentare di costruire qualcosa. Siamo sempre proiettati verso il futuro, mentre la politica della gioia è costruttiva già nel momento presente. Dobbiamo avere obiettivi da poter in parte raggiungere nel presente. Essere attivi politicamente deve cambiare in positivo le nostre vite e le relazioni con le persone che abbiamo intorno. Cioè, di nuovo, la politica dovrebbe cambiare le relazioni tra le persone, rinsaldare il nostro essere interdipendenti, darci coraggio con la consapevolezza di non dover affrontare il mondo da soli. Vabbè, cioè, io voglio troppo bene.
Vabbè, grazie.